Faceva un caldo da morirci, il 25 giugno del 1998. Già vivere a Roma non è roba semplice, viverci negli anni 90 ancora meno. Viverci negli anni 90 in piena estate, una specie di tragedia. Angela, mia moglie, oddio, all'epoca non era ancora mia moglie e oggi è la mia ex moglie, ma vabbè, Angela, dicevo, aveva 19 anni e solo gioventù addosso. Non aveva rughe, non aveva paura, non aveva mai sonno. Le sue mani, minute e bianche, avevano una gran fretta di afferrare pezzi di mondo. Erano mani che si muovevano sempre e dipingevano muri, tele, fogli, a volte anche le superfici dei mobili. La lasciavo la mattina mentre faceva colazione in cucina, la sera la trovavo, con i capelli raccolti, concentratissima a disegnare sul tavolo, intendo dire proprio sul tavolo, qualcosa che non voleva perdere o dimenticare. Disegnava la vita, mai la sua, forse quella che immaginava, forse quella che avrebbe voluto. Non le chiesi mai dei suoi disegni. Mi piaceva osservarle e ogni tanto mi soffermavo a guardare una delle sue opere finite, ma non domandai mai dei soggetti e di quella passione che le faceva dimenticare pranzi e sonni, che la teneva sempre sveglia e viva. Io non avevo niente di simile. Io non avevo mai preteso da me stesso niente di simile. Mi chiamo Attilio Mariani e questa è la mia storia.
Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
Ad ogni modo, nell'estate del 1998 io di anni ne avevo 22. Capelli lunghi, neri, ricci. A pensarti oggi che mi sono rimasti 13 capelli addosso in tutto è facile non crederci. Frequentavo, più o meno, la facoltà di economia alla Sapienza. Non so perché proprio economia e non so perché l'università. Le cose le ho sempre fatte così, capendoci il giusto. Mio padre all'epoca mi disse che poteva essere utile frequentare l'università. Usò proprio questo aggettivo, utile. Io non avevo grandi idee e, cosa ancora più assurda, non avevo dove cercarle né avevo la minima voglia di farlo. Così mi iscrissi all'università. Scelsi quell'idea, anche se non era mia. Per me una valeva l'altra. Qualcosa dovevo fare, cosa non mi sembrava la parte importante. Credo che volessi avere una strada, senza però il coraggio di immaginarla, la voglia di camminarci dentro. Vivevo solo a due passi dal mercato della Montagnola, cuore di Roma Sud. La mattina mi svegliavano con i prezzi urlati delle verdure e della carne e qualche imprecazione in romano contro i prezzi della verdura e della carne. Avevo preso un appartamento in affitto, due stanze in totale, un letto ad una piazza e mezzo, 1:10 dall'università, quando andava bene riuscivo a beccare la combinazione di pullman senza aspettare troppo. I miei genitori mi pagavano gli studi, io cercavo di pagarmi la mia indipendenza. La notte lavoravo spesso in una discoteca. Io che odio ballare, odio i posti con un'eccessiva socialità e odio fare le 5 del mattino. Perfetto, direi. Quelle notti stavo in piedi fuori l'entrata dal locale per 7 ore di fila e controllavo. Controllavo chi entrava, chi voleva entrare ma non si reggeva in piedi, chi voleva entrare ma non aveva 18 anni, chi aveva l'amico dentro, c'è sempre un amico dentro che doveva raggiungere assolutamente. Mi sentivo Caronte negli inferi, tu vai, tu resti. Non saprei dire se fosse meglio andare o restare. Il lavoro faceva schifo ed ero pagato una miseria. Per fortuna però la mia indipendenza costava poco, c'era qualche bolletta da pagare, piatti da lavare, nessun conto in banca, nessuna aspettativa che premeva. Poche possibilità su dove sbattere la testa, a parte contro il muro che divideva quelle due stanze. Non vorrei però che questo racconto sembrasse un lamento, e non mi lamentavo allora, non mi lamento oggi a pensare a quegli anni. La mia vita mi andava bene. Non c'era qualcosa in più che desiderassi o a cui ambissi. E soprattutto c'era Angela, pungente, curiosa, bellissima. una primavera perenne che camminava per le vie di Roma e nel mio bilocale da circa 2 mesi. Angela adesso vive a Trento, in una casa circondata dal verde, una di quelle fatte di legno, cieli azzurri limpidi. Non sono mai andato a trovarla. Non c'è un motivo preciso, se non che non ho mai avuto un motivo per farlo. Vive con Andrea, 2 cani, i 17 volumi della nostra enciclopedia, 2 partite IVA che funzionano bene, aria pulitissima e notti fredde in cui riscaldarsi. Se n'è andata senza rancore, con infinita dolcezza. Non posso dire che non ci abbia provato a restare. Ci ha provato per 16 anni, non solo per me, sia chiaro. Ci ha provato soprattutto per lei. Il 25 giugno del 1998 Angela venne da me in discoteca. Erano 2:30 del mattino. Indossava dei jeans larghi sulle caviglie e una maglia nera che lasciava scoperto l'ombelico. Non sapevo del suo arrivo, non mi aveva avvertito. Non ci eravamo sentiti tutto il giorno. Mi si piazzò di fronte, con quei maledetti occhi scuri da affogarci dentro, e con una fermezza da risolutrice di conflitti mondiali mi disse: «Sono incinta». Me lo disse con il tono di chi era riuscito a immaginare perfettamente, con estrema lucidità, cosa questa avrebbe comportato per il resto della propria vita. Non le dissi niente. Non le chiesi niente. Non avevo domande, in realtà ero sorpreso, questo sì, ma forse nemmeno più di tanto. Ad essere sincero, mi sentii tranquillo. Il giorno dopo tornai a casa dai miei. Iniziai a studiare come un matto per partecipare a tutti i concorsi pubblici che trovavo. Uno potrebbe pensare che fui spinto da un improvviso senso del dovere, ma non si trattava di questo. Lo so che potrei mentire, buttare fuori un po' di etica e di morale, ma la verità è che la gravidanza mi ha salvato il futuro. Mi ha tolto dall'impiccio di doverlo pensare e realizzare. Da quel giugno, tutto il peso dell'insicurezza, tutta la paura di scoprire chi fossi, a cosa fossi destinato, qual era il mio posto nel mondo, svanì. Sarei stato un padre. Affare fatto, firmo subito. E Angela? Non lo so. Non seppi mai cosa pensasse la notte quando dormiva e si chiudeva in bagno a piangere in silenzio interi fiumi di lacrime. Cosa le avrei potuto dire? Non avevo le domande, figuriamoci le risposte. Ci conoscevamo da pochi mesi e non sapevo nemmeno perché trascorresse del tempo con me. Era così diversa dalla mia vita. Lei era così piena. Presi la gravidanza come la possibilità di farmi questo regalo, stare con una donna magnifica. Non mi pareva il caso di giocare con il destino chiedendo qualche stupido perché. Comunque, lei non parlò mai di questo fatto. Se mi avesse chiesto qualcosa, gliel'avrei dato senza battere ciglio. Ma non mi imposi mai di stare insieme. Non pretendeva niente da me, né sicurezza né addii. Alla fine abbiamo fatto le cose che andavano fatte, tutto qua. Non è che ci fosse molto da inventare da questo punto di vista negli anni 90. Dopo 1 mese dalla notizia, le chiesi di sposarmi. Mi sposò. Senza cerimonie e festeggiamenti, non che io avessi una grande indole alla baldoria, sia chiaro, però mi sorprese la sua richiesta. «Sposiamoci in silenzio, a me va bene così», mi disse. Ci sposammo in silenzio. Ricordo che ogni tanto la trovavo dietro il vetro della finestra con le gambe nude. Accovacciata su una sedia di paglia, si prendeva il sole con gli occhi chiusi, si stropicciava con le dita i riccioli di capelli ramati che splendevano sempre. So che in quei momenti andava da qualche parte, viaggiava con i pensieri, ma non gli ho mai chiesto per dove partisse. La verità è che non le ho mai chiesto niente. Fu una storia senza parole la nostra. Lei le seppelliva dentro, io non ne possedevo. Arrivati a questo punto, sento la necessità di specificare una cosa. Non so cosa pensasse Angela in quell'estate romana del 1998, così come non ho saputo mai cosa ha pensato per i successivi 16 anni. Avrei potuto saperlo, lo so. Avrei potuto chiederglielo, ma questa è un'altra faccenda. Una cosa però la so. È stata ed è una mamma fantastica. Aveva 19 anni quando è nata Giada e le ha sorriso tutti i giorni. Tutti i santissimi giorni. «300 grammi di farina, 100 di burro, un uovo può bastare. Non devo dimenticare lo zucchero, la marmellata di albicocche dovrebbe essere aperta in frigo, che altro manca, lievito c'è, scorza di limone pure. Perfetto». Sono almeno 3 anni che preparo tutte le domeniche una crostata e comunque devo prima controllare la ricetta 3 milioni di volte. Una ricetta che conta 6 ingredienti in totale. Non lo so perché preparo crostate la domenica. La prima volta è stato per Angela. Aveva voglia di un dolce in casa e non c'era un granché. Mi era sembrata una cosa semplice e sbrigativa. Il dolce era piaciuto a tutti, allora dissi: a questo punto ne preparo una a settimana. E così ho fatto. La crostata deve cucinare per una 40 minuti. Imposto il timer al forno e una sveglia al telefonino, penso alla cena e aspetto Giada. Giada ha quasi 20 anni. Lascio ogni mattina la macchinetta del caffè da svuotare in lavandino, non le piace l'odore del pesce, adora gli yogurt e il gelato al mango, tiene i capelli cortissimi e nella sua stanza escono libri da tutte le parti. Mi ha detto che vuole fare l'avvocato. Vuole lottare per la giustizia, la parità, l'uguaglianza. È alto 1,60 m e mi sembra un gigante con i suoi modi di fare, le sue vedute che fanno il giro del mondo ogni giorno. È esattamente come la madre, per fortuna. Vive con me perché vive con Roma. Non avrebbe mai lasciato la sua città. Le somiglia così tanto che non capisco se sia mia figlia o figlia del Colosseo. La nostra routine è semplice. Mi ricorda il rapporto che ha avuto con la madre per 16 anni. Ci svegliamo, ci addormentiamo nella stessa casa, non litighiamo mai, non ci scambiamo mai niente. Siamo insieme ma non condividiamo nulla. Il perché? Capace dipende dalla mia tendenza a non chiedere mai, a non interessarmi alle cose per paura di scoprirle più impegnative, più vere di come le immagino. Capace dipende dal fatto che mi sembra di non avere mai niente da condividere, nessuna passione, nessuna idea. Capace dipende dal fatto che non ho mai chiesto al mio cuore di battere, ma mi sono sempre limitato ad ascoltare che lo stesse facendo. Capace. Ad ogni modo, non saprei dire se sono un buono o un cattivo padre. Immagino che essere un buon padre implichi non avere il dubbio di non esserlo. Non ho mai imposto niente a mia figlia. Sono andato a tutti gli incontri di scuola della sua vita. L'ho accompagnata in giro per la città ogni volta che me l'ha chiesto. Non le ho mai urlato contro un dispiacere o della rabbia. La domenica le preparo la crostata. Le ho insegnato a guidare, più o meno perché sapeva già guidare quando le feci la prima lezione. Sembra un elenco di giustificazioni, lo so. Ma è la nostra vita. «20:35, a tavola è quasi pronto, ho cucinato un po' di verdure grigliate, un'insalata di pomodori, ho comprato 2 mozzarelle di quelle buone che costano una fraccata di soldi ma ti assicurano che sono arrivate qualche ora prima direttamente da Battipaglia, ho tolto l'acqua dal frigo, affettato il pane. A casa non ci sono delle regole precise, tutti fanno tutto, cucino io, cucina lei, pulisco io, pulisce lei, io stiro e butto la spazzatura, lei innaffia le piante e compra i detersivi per la lavatrice». A parte questi compiti esclusivi, la governance della casa è armoniosa e equamente distribuita. Giada è in ritardo. Prendo il cellulare, non mi ha scritto. Strano. In queste cose è precisa e attenta. Immagino che si sia fermata a fare benzina, starà tornando, roba di minuti. Mi preoccupo lo stesso, quando sei un genitore ti preoccupi, punto e basta, non c'è razionalità in questo. Le mando un messaggio. Stai tornando? Controllo fuori dal balcone e vedo le luci del suo motorino. Sta rientrando. «Ciao, pa. Scusa, non mi sono accorta di aver fatto tardi. Lavo le mani e arrivo», mi dice con il fiatone. Ci sediamo a tavola. Mangiamo. Non le chiedo niente della sua giornata, lei non mi chiede niente della mia. Siamo abituati ai nostri silenzi, o almeno è quello che mi piace pensare. Ha dei segni sul viso, come delle linee verdi sulle guance. Il verde le sta benissimo addosso, con la sua pelle chiara e i suoi capelli ramati che splendono sempre. «Cosa sono quei segni?» Glielo domando così, con naturalezza, senza pensarci. Sono stupito di me stesso. È stupita anche lei. «Ne stanno parlando anche ai TG?» mi dice. «C'è una protesta in Argentina per la legalizzazione dell'aborto». «Ah, ok», le rispondo. «Aborto e Argentina. Due parole che iniziano con la A, lontane anni luce dalla mia vita». Lei non si demoralizza della mia risposta sbrigativa. Sembra voglia provare a tenere acceso questo raro input di conversazione che ho lanciato. Mi dice: «Domani non andrò a lezione, vado a protestare in piazza a sostegno della causa». «Perché? Cosa c'entri tu con la legalizzazione dell'aborto in Argentina?» Di nuovo mi stupisco di me stesso, ok? Averle fatto una domanda a cena, ma ben 3 domande di fila, non so nemmeno io cosa mi sia preso. È come se sentissi qualcosa pulsarmi dentro, qualcosa come... come paura. Cosa significa cosa c'entro io? Me lo chiede con effettiva sorpresa, come se avessi fatto la domanda più stupida di questo mondo. Non lo so, vorrei solo capire perché mia figlia è interessata a protestare contro una roba che succede in Argentina. Non faccio in tempo a spiegarlo che continua. Fammi capire, papà. Se una donna venisse violentata e rimanesse incinta, non dovrebbe avere il diritto di decidere cosa fare di quella gravidanza? Navigo nella confusione. Cosa mi sta chiedendo? È ovvio che deve avere questo diritto, ma perché le donne non ce l'hanno, sto diritto? Anche qui non faccio in tempo a ordinare i pensieri che arriva un altro colpo. E se rimanessi io incinta, papà? Se domani scoprissi di essere incinta del mio fidanzato? Ma quale fidanzato? Ma in che senso? Mi sta chiedendo davvero di pensare a questa cosa? Se me lo sta chiedendo è perché deve essere successo, altrimenti non si spiega, non si spiega niente altrimenti. Mi guarda fisso negli occhi. Occhi scuri e profondi, gli occhi di Angela. Sta aspettando una risposta, una reazione. Sta aspettando a me, ma non arriva niente. Resto in silenzio. Affetto altro pane, mangio le zucchine. Giada mi guarda con tristezza. Non è arrabbiata, è immensamente triste. Cadono lacrime sul suo tovagliolo. Si alza dal tavolo, dice che non ha fame, si scusa, se ne va. Rimango solo. Ho già vissuto questa scena, tanti anni fa. Ho già visto quella tristezza, quegli occhi, quelle lacrime. Conosco già questo silenzio. La mattina dopo mi alzo male, vado a fare la doccia. Quando esco dal bagno lei è già uscita, mi ha lasciato un biglietto sulla porta della cucina. Ci vediamo stasera, non mi aspettare per cena, G. Ho una collezione di biglietti come questo, di mattine silenziose e di confusione che cerco di mandare via annullando i pensieri. Stamattina però è diverso, la confusione rimane. I pensieri fanno un baccano che non riesco a sentire più nulla. Quello che ho fatto subito dopo non l'ho fatto per paura, voglio essere chiaro, me lo devo. Non l'ho fatto nemmeno per orgoglio o per mancanza di fiducia. L'ho fatto perché dovevo sapere se mia figlia era incinta o meno. Se fosse stata incinta ci sarebbero state una serie di cose da fare, cose operative, logistiche. Prenotare delle visite, comprare l'occorrente, creare nuovi spazi in casa, assisterla nelle sue necessità. Se non fosse stata incinta non ci sarebbero state tutte queste cose da fare, tutto qua. Non è il massimo, lo so. È così che ragiona la mia mente. Fatto sta che mi mancava l'informazione basilare, così mi misi a cercarla. Entro nella sua stanza. Come prima cosa penso che non entro mai nella sua stanza. C'è un buon odore di vaniglia. Libri sul comodino, uno sul letto, uno sotto il letto. C'è ordine e sicurezza. C'è lei anche quando non c'è. Frugo tra le sue cose in cerca di un indizio, non so, un test di gravidanza magari o un appunto scritto da qualche parte. Sfoglio i suoi quaderni, le note tra i libri, la sua agenda. Non voglio violare la sua privacy, provo a essere il più possibile discreto. Con gli occhi cerco tra le parole solo quelle che mi servono, il resto lo ignoro, non lo assimilo. Passano 2 ore e non trovo nulla. Il fatto è che non so bene nemmeno cosa cercare. Quando Angela rimase incinta, la parte del scoprirlo se la caricò lei. Io non so come andò. Non l'ho mai chiesto. Una delle innumerevoli cose che non ho mai chiesto. Prima di arrendermi a questa missione suicida di eticità, trovo un post-it color giallo fluo. Sbuca dal tappeto vicino alla finestra. È stropicciato. Deve avere qualche giorno addosso. Lo prendo. Riconosco la calligrafia di Giada, piccola e frettolosa. C'è scritto martedì, piazza del popolo, ore 11, comprare vernice verde. Diavolo, ma cosa sto facendo? Sono nella stanza di mia figlia, una stanza in cui non entro mai, una figlia con cui non parlo mai, a cercare di scoprire, come un cretino, qualcosa della sua vita. Una vita di cui non so niente. La sintesi perfetta di 42 anni vissuti male. Come ha fatto a sembrarmi accettabile tutto questo? Come ho fatto io a sembrarmi accettabile? Basta. Questa storia deve finire, sono stanco. Stanco di me stesso, della mia apatia, della mia noia, stanco di essere così. Prendo il bigliettino, le chiavi della macchina, ho deciso. Vado da Giada. Le chiedo la verità, punto e basta. Arrivo in Piazza del Popolo che è quasi mezzogiorno, un caldo da morirci, è estate. L'estate a Roma, insomma, si è capito, no? In piazza c'è un mondo. Un intero mondo in un solo posto. La sera prima l'Argentina mi era sembrata lontanissima, invece era qui, a 1 chilometro da casa mia, insieme a tutte le altre nazioni che non ho mai visto. Scendo dalla macchina, parcheggio come si parcheggia in città, a caso e male, cammino, non so bene dove andare, un po' cerco Giada, un po' cerco di non perdere me stesso. Davanti a me c'è una folla di persone che parla 1000 lingue diverse, eppure si capisce benissimo. Gente di ogni età, seduta, in piedi, in marcia, megafoni, striscioni. Tra tutti i colori della piazza primeggia il verde, è ovunque. È il verde che aveva Giada sul viso ieri sera. È un verde acceso, illumina, cattura. È assurdo. Mi sembra di essere dentro il telegiornale che distrattamente guardavo ieri mentre mia figlia piangeva e io non dicevo una parola. Che cosa c'entri tu con questa storia? Le avevo chiesto. Ora la domanda era diventata: che cosa c'entra tutta questa gente con questa storia? Ma mi sembrava più sbagliata di prima. Quella giusta mi arriva a mo' di suggerimento da un ragazzo salito sul palco. Un ragazzo, un uomo dunque. Sicuramente uno che c'entra pochissimo con tutta questa storia. Prende la parola e dice: la libertà è una cosa di tutti. Se è di qualcuno non è libertà. Io non so cosa prova una donna che rimane incinta. So che non dovrebbe essere sola, so che non dovrebbe essere giudicata né tantomeno condannata se sceglie di abortire, so che dovrebbe essere libera di fare quella scelta. Difendiamo tutti quanti quella scelta. Ecco qual era la domanda giusta. Come faccio io a non c'entrare nulla con questa storia? Lascio Piazza del Popolo, lascio la mia apatia, lascio per sempre la mia ottusità. Non ho trovato Giada, sarebbe stato alquanto impossibile tra tutta quella gente. Però ho trovato sia la domanda sia la risposta a quella domanda. È una domanda che doveva nascere 20 anni fa, ma che non ho mai fatto. È una risposta che dovevo chiedere, cercare, vivere, ma che non ho mai nemmeno formulato. È tutta la mia vita e lo capisco solo adesso. Non ho più bisogno di chiedere a mia figlia se sia incinta o meno. Non è il motivo che la spinge a colorarsi il viso di verde, a scendere in piazza, a leggere di notte, a studiare per diventare un avvocato. È probabile che lei non abbia ancora mai toccato neppure lontanamente la possibilità di vivere o meno una gravidanza, eppure lotta per quel diritto. Crede. Lei crede che ne valga la pena, sente che deve farlo. E io che invece ho vissuto quella possibilità, nemmeno sapevo di viverla. L'avevo in casa quella possibilità. La notte piangeva. Quando c'era il sole si metteva dietro la finestra con gli occhi chiusi e viaggiava. La posso ancora vedere perfettamente. Riesco quasi a toccarla. Ciao Angela. Non ti chiamo mai, lo so. Una delle 1300 cose che non faccio senza alcun motivo valido. Ti ricordi il 25 giugno del 1998? Sì che te lo ricordi, come potresti dimenticarlo, ti ha cambiato la vita. Perché piangevi? In quell'estate, perché piangevi? Angela piange anche adesso. Sento le sue lacrime al telefono. Capisco che ha aspettato quasi 20 anni questa domanda. Attilio, la vita non è una cosa che ti capita. La vita è una scelta che però devi poter fare. La vita è una scelta. Mi chiamo Attilio Mariani e questa è la mia storia.
La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Francesca Notaro. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. strategia editoriale di Eleonora Chiomento. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.